Diretta dalla stazione radio dell'Area 51, va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
Amici, bentornati, ultima puntata della stagione Music Paranoia. Ragazzi, io sono Federico Traverso, sono contentissimo oggi perché col mio solidale compagno di merende Epish Porzioni.
È proprio il tema giusto, quello del compagno di merenda.
Esattamente, siamo riusciti anche stavolta a portarla a casa. Veramente un programma che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, ci scriveranno, continueranno a scriverci. Faremo in modo di dare retta a, come si chiama, Cinghios, che ci
dice
che
di essere più indaco.
Ci suggerisce, ha detto che siamo bravi, ma dobbiamo essere più indaco. Quindi non sappiamo cosa voglia dire, ma ci proviamo. E proverà a essere più indaco anche il nostro regista Andy Guru Rinaldi. Un nome, una garanzia, sempre più tatuato, sempre più bello. Mi hanno detto anche sempre più single. Quindi fatevi avanti tutti quanti, perché lui ha necessità di affetto e amore in questo momento, vero Pish?
È proprio l'affetto e l'amore che ci porteranno oggi a parlare di uno dei più grandi rappresentanti dell'amore e della fratellanza universale che la musica può rappresentare, ovvero Varg Vikernes, la mente dietro Burzum.
Mamma mia, oggi una puntatona bella strong, Pish. Parliamo di un pazzo scatenato,
sì,
che ha
per certi pericoloso vetti, anche
che per certi versi anche ha riscritto parte di un genere musicale prima poi di arrendersi al male, ecco, mettiamola così, alla follia più che altro. Facciamo una breve cronistoria. Chi era Burzum?
Allora, Christian Vikernes, anche se ora si fa chiamare Louis Cachet per un qualche strana ragione, ora vive in Francia, nasce l'11 febbraio del 1973 a Bergen, in Norvegia. I suoi genitori sono una famiglia abbastanza altolocata, perché la madre lavora in una industria petrolifera, il padre è un ingegnere elettronico, insomma non parliamo di una famiglia morta di fame. La svolta si ha quando la famiglia si trasferisce, che il piccolo Christian, il futuro Varg, si trasferisce in Iraq. Vanno a Baghdad durante il cosiddetto regime di Saddam Hussein. Il giovane Varg viene spedito in una scuola locale e lui racconterà che sarà quello l'episodio che lo renderà consapevole di una sciocchezza chiamata le razze, perché è una storia senza, che da sola è una teoria del complotto perché non ha nessun fondamento scientifico, la teoria delle razze, e perché maltratta un insegnante affibbiandole un epiteto razzista, e questa donna non reagisce. Allora nella sua testa si forma tutto, comincia a formarsi tutta una strana idea che ci sono delle razze che sono migliori delle altre, vabbè. E insomma, il fatto è che lui comincia poi a prendere quella strada che lo porta a mettere nella sua, quando torna in Norvegia, a mettersi in camera una bandiera nazista. Il padre lo guarda e gli dice: oh, ma che cavolo stai facendo? E lui gli risponde: papà, sei un ipocrita, nemmeno a te piacciono gli africani. E quindi Questo poi porterà anche al divorzio nella famiglia con il giovane Varg che sta con la madre, che invece quel genere di idee sembra assecondare.
Quindi di fatto diciamo una mamma che aveva questo tipo di idee razziste, un padre che invece se ne teneva ben distante.
Non erano sicuramente
dei progressisti, ecco, mettiamola così. Quindi lui torna in Norvegia insieme alla mamma. Pare che si unisca a un gruppo di skinhead nazisti e continua ad elaborare queste idee malsane e insane. Ma quando arriva la musica, capisci?
Proprio in, più o meno nel periodo dell'adolescenza da skinhead, da nazi skin, comincia ad apprezzare prima la classica, tipo Tchaikovsky, in particolare incredibile, e poi quando scopre gli Iron Maiden, il colpo di fulmine musicale che tanti di noi nell'adolescenza hanno avuto, nell'infanzia hanno avuto, e di lì poi passa a tutto l'abecedario del meglio del metal, Slayer, Judas Priest, i Celtic Frost e per finire con i seminali Bathory, che poi saranno quelli che daranno l'imprinting sonoro e musicale di quello che diventerà il black metal insieme ai Venom. E va detto che la sua consapevolezza razziale manca di sapere che gli Slayer sono un gruppo, il bassista è cileno, e Judas Priest hanno un cantante palesemente omosessuale, ma diciamo che queste incongruenze non sfiorano il giovane nazi skin Vikernes,
che nel frattempo si appassiona anche alla letteratura fantasy, in particolare ai libri di Tolkien, divorerà il Signore degli Anelli e per un periodo userà come nome di scena Grishnak, che è uno dei malvagi orchi appunto del libro di Tolkien.
Si capisce che la realtà non era il suo forte.
No, ecco. Assolutamente no. Assolutamente.
E allora inizia a suonare la chitarra, entra negli Old Funeral e dopo decide di creare il suo primo lavoro solista a nome Burzum e per avere il controllo totale della sua musica. Allora, si è capito che noi non nutriamo certo, come è giusto che sia, una simpatia per questo genere di idee. Va detto che anche un Neanderthal come Vikernes è stato donato della gioia del talento musicale, perché i lavori di Burzum in realtà sono dei lavori seminali per la scena metal, hanno un impatto devastante, nel senso che al di là della arce conosciuta vicenda con il chitarrista dei Mayhem Euronymous, i lavori di Burzum sono stati imitati, copiati e saccheggiati in lungo e largo, tuttora adesso gode di un seguito moralmente immeritato, ma devo dire che musicalmente i dischi di Burzum hanno il loro perché. E questo ci porta al fattaccio, ma non è di quello che parleremo, nel senso che ho accennato alla vicenda
dei
Burzum
Mayhem.
Euronymous. Burzum viene,
sì, ecco, brevemente lui entra nei Mayhem,
sì, come bassista per registrare
Mayhem, gruppo death metal che già al suo interno era stato scosso da alcune vicende sanguinarie e dibattute che tuttora fanno parte della leggenda, delle leggende nere del metal, perché il cantante Death si suicida e poi, se non ricordo male, Euronymous ne mangia parti.
Sì, pare che abbiano preso parti, trovato il corpo e trovato pezzi. Lui e il batterista abbiano preso dei pezzi.
Una cosa abbastanza agghiacciante. E che cosa succede? Che a quel punto lui è nei Mayhem, non va d'accordo col leader dei Mayhem, Euronymous, e che cosa succede, Pish?
Dunque, bisogna fare un piccolo antefatto. Poco a ridosso dell'ingresso dei Mayhem cominciano a bruciare chiese in giro per la Norvegia.
In Norvegia inizia questo fatto
lui
strano.
Viene arrestato dai media, dalla polizia. I media ovviamente si gettano su questa storia, cominciano una serie di roghi di chiese cristiane e si fa un mese di galera. E
si va detto che lui con quello che cantava e di cui parlava è uno dei primi sospettati, ecco.
E poi, quando esce, si accorge che, a detta sua, Euronymous si sta rimangiando tutta la purezza del bruciare le chiese, del black metal, sta rovinando, eccetera, eccetera.
È diventato commerciale.
Si porta un amico dietro e che, per fargli da palo, affronta Euronymous e lo accoltella alla schiena. Se sentite la versione di Vikernes, il suo sarebbe stato un atto di difesa perché Euronymous lo avrebbe voluto uccidere. Ma il referto autoptico mostra come in realtà la maggior parte delle numerose coltellate date da Vikernes al suo ex compagno di gruppo sono state inferte alla schiena mentre Euronymous cercava di salvarsi la vita. Questo porta alla galera ed è da qui che parte la nostra storia. Adesso però ci ascoltiamo un po' della putredine del black metal originale.
Amici, eccoci rientrati in onda. Io mi dissocio completamente dal genere musicale, dal messaggio che porta con sé, per quanto non nasconda che capisco che possa esercitare fascino sugli appassionati, come nel caso di Epish. Epish, prima di farti andare avanti con la storia di Burzum, voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori il libro Music Paranoia, che sta correndo libero in tutte le librerie italiane, negli store online, dove ci sono raccontate tutte queste follie che noi vi stiamo raccontando puntata dopo puntata. Un libro che Pisci ha scritto con grandissima attenzione, grandissimo amore. La sua prova successiva Rock is Dead, che abbiamo fatto assieme, che sta continuando la sua galoppata. Insomma, vi ringraziamo dell'attenzione e davvero vi suggerisco di correre veramente a leggere Music Paranoia, perché davvero è la lettura giusta per chiudere quest'estate col botto. Ma torniamo a Burzum, che ha ammazzato Euronymous ed è finito in galera. E qui Pish si è tranquillizzato, è tutto finito, giusto?
Assolutamente, gli danno il massimo della galera, anche perché gli trovano in casa armi, munizioni, esplosivo, piani per attacchi terroristici, eccetera, eccetera. E sembra che volesse mettere una bomba in un centro sociale anarchico, eccetera, eccetera, eccetera. Poi passare alla cattedrale di Oslo. Lui va in galera, si becca i suoi 21 anni, uno pensa che fa in galera, magari rifletti un po' sulla natura delle tue azioni. No, non è proprio il tipo, o se riflette di sicuro non è in grado di fare questo genere, perché lui in galera sì, fa dei dischi di ambient, vabbè, insomma, per chi piace il genere, ma scrive anche un libro che si chiama Varg Parla, e quel libro sarà come base per la formazione di un'altra organizzazione neonazista chiamato il Fronte Pagano. Il Fronte Pagano, che sarà dal 94 al 2005, quindi non è una cosa da poco,
11 anni di Fronte Pagano,
esatto,
Madonna,
avrà delle diramazioni in molti stati del nord Europa, persino in Canada, negli Stati Uniti, e per non farsi magari un bel tocco di denazificazione, anche in Russia, credo che andrebbe fatta prima all'interno, no? Quindi la filiale tedesca sarà in mano a un altro omicida, il musicista Mobus degli Absurd, eccetera, eccetera. Nel 97 vengono arrestati i 5 neonazisti e beccati con i piani per commettere attentati contro le maggiori figure politiche della nazione. Trovano armi, esplosivi, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre stavano pianificando l'evasione di il signor Burzum in persona. E pare che fossero stati finanziati dalla madre di Burzum, capisci? mamma farebbe tutto per te, giovane Varg, compreso finanziare un gruppo di terroristi neonazisti. La madre, quando viene interrogata, dicono: sì, è vero, li ho finanziati, ma non pensavo che fossero dei terroristi. Girano con le svastiche, odiano gli ebrei e negano l'olocausto. Ma no, ma non sono, sono dei ragazzi.
Sono scioccato. Sono scioccato.
Varg scappa nel 2003, viene al primo permesso, cerca di scappare, viene riacciuffato in 19 ore, poi dopo 15 anni di pena lo mettono in libertà vigilata. Allora cosa fa di nuovo? Si rimette a fare musica, eccetera, eccetera. Tra i suoi fan troviamo, ahimè, Anders Breivik, l'autore degli attentati terroristici del 2011 in Norvegia. Addirittura, pensate che Breivik...
Che è quello che aveva sparato su quelle...
Su quei giovani, ha messo una bomba davanti al... all'ufficio del primo ministro norvegese. Sì, tra i due alla fine hanno avuto persino una discussione sul fatto che secondo Burzum avrebbe sprecato delle vite ariane e quindi ha poi mandato a quel paese persino Breivik, perché l'ossessione di questo tizio anche in galera è quella della purezza della razza. Quando esce, poi verrà arrestato di nuovo nel 2013 con la moglie in Francia, Corrèze,
anche dove... perché c'è anche qualcuna che se l'è sposato sto pazzo scatenato, ci ha fatto pure dei figli,
c'è parecchio,
è buffo
anche.
Perché io ho visto delle foto della famigliola vestita da vichinga che gira per le strade, capito? Proprio, cioè, che nazi grande, nazi piccolo, nazi mamma e nazi bambino, è roba agghiacciante.
E purtroppo diciamo che poi dopo aver fatto il musicista Black, l'organizzatore di un gruppo nazi terrorista, essere stato beccato con la moglie con una macchinata piena di fucili, diventa una specie di fanatico di Twitter e si lancia in tutta una serie di bizzarre uscite che fanno pensare che lui sia convinto che i veri ariani in realtà discendano dai Neanderthal. Arriva, pensate, a creare e finanziarsi un film con la regia della moglie chiamato Forebears, in cui lui e la sua famiglia inscenano i rituali del culto dell'orso delle caverne, quasi inventato, largamente interpretato in maniera un po' ampia, e decidano di fare questa sorta di liaison tra la razza ariana e i Neanderthal in un lunghissimo e noiosissimo film. E cosa succede? Viene dichiarato nemico dell'Ucraina, perché ovviamente il buon Varg è pro Putin, se la prende con l'attuale vice premier Salvini dicendo che in realtà non può parlare di supremazia italiana perché ha lineamenti da Medio Orientale. insulta la gente dicendo che Odino è migliore perché non ha il prepuzio tagliato.
Posso dire la più bella?
Sì, certo.
Dopo aver twittato tutto lo scibile con il suo sobrio e lucido punto di vista, il 24 luglio del 2020 posta una foto del buon Salvatore Aranzulla, ce l'avete presente? Quello che dà i consigli sui computer, sulle cose. Il più famoso blogger italiano per quel che riguarda la tecnologia, come prova che gli italiani non sono bianchi ma figli di mille incroci. Cioè, ragazzi, se l'è preso anche col povero Aranzulla. Ecco, io direi che su questa io chiuderei la vicenda matta di un matto vero come Burzum
o di un vero Neanderthal.
Ecco, ci andiamo a sentire ancora un po' di Neanderthalis music e poi torniamo a parlare di rock and roll. E dopo avervi spaventato, orripilato e purtroppo strappato anche qualche risata, perché ahimè molte volte lo sceno fa ridere. Eccoci a parlare invece di sano e robusto rock and roll e di una teoria, ecco, chiudiamo la stagione con non tanto la solita teoria del complotto smaccatamente falsa, ma con un mistero che potrebbe anche essere vero, questo qua. Come nel caso, vi ricordate, in qualche puntata fa di Debbie Harry, che pare che veramente sia stata rapita da Ted Bundy, anche questo potrebbe essere vero. Stiamo parlando della storia di Matthew Tripp. Trippe, come si pronuncia?
Tripp, credo.
Sì, è scritto con la E finale, ma comunque diciamo Tripp. E della teoria secondo la quale lui avrebbe sostituito, fingendosi lui, Nikki Sixx all'interno dei Motley Crue durante la realizzazione e la tournée del primo disco Shout at the Devil, che poi è stato il disco della consacrazione per i Motley Crue. E pif.
Dunque, praticamente la cosa, noi non sappiamo molto di questa persona, sappiamo che è nato nel 64, morto nel 2014 a 50 anni, e che ha avuto insomma un po' di problemi familiari, ha avuto la classica folgorazione per il metal, eccetera, eccetera, era un appassionato di Kiss e decide di diventare un musicista e di andare a Los Angeles nel momento in cui la scena dello street e dell'air metal cominciano a formarsi proprio. E la storia che lui racconta la racconterà a Kerrang, addirittura, che lo intervisterà, racconta di aver incontrato in un bar di Los Angeles Mick Mars, chitarrista che all'epoca di una band poco conosciuta, che poi tutti conosceranno di nome Motley Crue. Gli offre da bere, si mettono a parlare in un angolo del locale e gli dice questa cosa: guarda, noi abbiamo, come Motley Crue, abbiamo firmato il nostro primo contatto, pensiamo di sfondare, purtroppo però il nostro bassista Nikki Sixx ha avuto un incidente, si è fratturato la scapola, quindi non ce la fa più a suonare, e quindi hanno bisogno di qualcuno che sieda al basso al posto suo, cioè non proprio un rimpiazzo, ma un impersonatore serve.
E ecco, contestualizziamo, siamo tra l'83 e l'84, i Crue hanno firmato con Geffen, hanno realizzato un primo disco, Too Fast for Love, che è andato bene, ma non benissimo. Sono sulla rampa di lancio per sfondare, si dice che possano essere la nuova Nesbitt Thing, come dicono gli americani, dello street, del rock americano, ma non sono ancora affermatissimi. E siccome Nikki Sixx del gruppo è il leader, perché per quanto non canti, il cantante Vince Neil è Nikki a scrivere i testi di quasi tutte le canzoni, ed è Nikki ad aver fondato il gruppo, e Nikki anche il musicista più famoso, in quanto ne viene dai London, che erano un gruppo già famoso sul Sunset Strip a Los Angeles, pensare a un nuovo disco senza Nikki Sixx sembrava veramente una cosa folle. E allora si dice che Doug McGee realizzò questa idea malsana, cioè prendere uno che assomigliasse tanto a Nikki, entrasse nella parte e lo sostituisse. E stando a quello che racconta il buon Trippe, la cosa andò esattamente così, al punto che lui si immedesimò così tanto in Nikki da andare a vivere con Tommy Lee, dividere con lui la stanza e scrivere due canzoni seminali dei Motley Crue,
Danger e Knock and Dead,
esatto.
Kid, che il manager era lì che diceva: dai, già che ci sei, componi anche un po' di musica. Lo stesso manager sembra che gli dicesse: senti, non firmare col tuo nome neanche gli autografi, devi firmarti come Nikki Sixx perché deve rimanere alla copertura. E quando arriva il 1984, Nikki Sixx, quello originale, guarisce e il buon Matthew Tripp viene pedalato fuori dalla band dopo un tour e un po' di registrazioni.
Questo dice la storia: lui si trasferirà in Florida, dove i genitori hanno scelto di abitare dopo essere andato in pensione, e lì insomma inizierà a prendere una brutta strada, perché farà amicizia con un gruppo di sbandati locali, passando le giornate a bere, fino a che verrà coinvolto in una rapina a un negozio di liquori. Insomma, passano gli anni, Matthew ci proverà con la musica, militerà in diverse band, dal di non grande successo, anzi diciamo band che non ce la faranno, fino a che incontrerà uno star, un personaggio, il buon, o meglio, il, non uno strano personaggio, ma un'organizzazione fondata da uno strano personaggio. Sì. Parliamo del Temple of Set di Michele Aquino. Che cosa succede, Pish?
Allora, il tenente colonnello Michael Aquino, l'abbiamo già accennato, è un membro dell'esercito degli Stati Uniti specializzato nelle operazioni di... le psyop, le operazioni psicologiche, consiglia a, per un po', hanno una come si dice, un scambio epistolare, e gli consiglia le mosse da fare per ripulirsi, riesce a non finire in galera, la disintossicazione forzata, poi ingaggia un investigatore privato che all'inizio non gli crede, ma poi comincia a credergli perché gli fa vedere, perché Matthew Tripp esibisce delle prove.
Sì, perché Aquino gli dice, e poi la cosa che devi fare dopo che ti sei ripulito, fai causa ai Motley Crue, fatti dare i soldi se tu hai composto quelle canzoni, eccetera. Anche perché, giustamente, come dicevi, Pish assume un investigatore privato ed esibisce delle prove, cioè delle foto di lui con i Motley Crue,
delle sessioni di foto.
Esatto. E soprattutto ci sono delle strane dissonanze in queste foto, cioè in alcune foto ci sono spalla a spalla Vince Neil e Nikki Sixx, cioè Matthew Tripp in questo caso, e sono alti uguali, ma nelle altre foto dove c'è il vero Nikki Sixx si vede chiaramente che Nikki è di almeno 10 cm più alto di Vince Neil. Inoltre l'ombelico di Matthew Tripp è fatto in un modo, quello di Nikki Sixx è sporgente, fatto in un modo completamente diverso. Insomma, questa
Nikki Sixx ha gli occhi azzurri e Tripp li ha verdi, per esempio.
Insomma, ci sono tantissime prove che paiono evidenziare quello che dice Tripp, e cioè che effettivamente lui abbia sostituito Nikki Sixx.
Ahimè, poi questa cosa si butta in una causa che poi Tripp non vedrà mai finire, causa della sua morte, e l'alcol gli aveva devastato la vita, e ci lascia senza mai aver spiegato fino in fondo quale sia davvero il mistero. È vero che è stato sostituito il buon Nikki Sixx? E perché mai uno si dovrebbe inventare una cosa del genere solo per mitomania? Forse sì.
Chi
ma
lo
le
sa?
Foto?
Boh. Ma queste storie ve le abbiamo raccontate, le raccontate. Siamo solo qua su Music Paranoia, termina qui questa prima stagione, speriamo di tornare per una seconda. Ricordatevi il libro di Pish in libreria. Grazie a Andy Rinaldi che ci ha seguito tutte le puntate, grazie a Radio Popolare, grazie a tutti, e non siate complottisti. Ciao!
Ciao!